Allora, se siamo d'accordo, passeremo al punto successivo, che è quello della proposta dei soci onorari, e io darei la parola a Marino Tambuscio. Sì. Ma lui sa riassumerlo.
Ci provo. Ma dunque, la proposta è quella di nominare socio onorario Cassinelli, che voi tutti avete conosciuto in più occasioni. Ultimamente è stato anche tra gli scrutatori dell'ultimo congresso. Allora, riassumo intanto il testo scritto che abbiamo mandato come consiglio regionale. Cassinelli è entrato in contatto con noi 50 anni fa, esattamente nell'inverno del 64-65, quindi eravamo ragazzini. Lui è venuto con un gruppo di scout all'istituto Chiossone, indipendentemente dal gruppo degli scout è rimasto amico con molti di noi e ha partecipato, diciamo, alla vita dell'istituto nella seconda metà degli anni 60, quando cominciavano a manifestarsi quei fermenti che poi hanno dato luogo all'integrazione, alla battaglia per la deistituzionalizzazione dei cechi dagli istituti. E lui ha partecipato alla fase immediatamente precedente, poi ci ha dato una mano durante la fase di deistituzionalizzazione, quando ci furono le espulsioni degli studenti nel 71. Lavorò con noi per far reintegrare gli espulsi. Noi riuscimmo, mobilitando i consigli di fabbrica della città di Genova, a provocare le dimissioni del consiglio d'amministrazione. Poi ci fu una lunga gestione commissariale e durante questa gestione commissariale noi, insieme a lui, seguimmo dall'esterno quello che l'istituto faceva, quindi ponendoci a volte in maniera conflittuale, a volte cercando di porci in maniera propositiva, però la gestione commissariale era piuttosto impermeabile alle nostre istanze. Quindi quando nel 1983, finalmente, dopo 12 anni, la gestione commissariale terminò, lui entrò insieme a me nel consiglio d'amministrazione del Chiossone. Io fui eletto grazie a una sua pervicace opera e, nonostante la mia riottosità, fui eletto presidente. Lui mi diede una mano in tutti gli anni in cui io ho presieduto il Chiossone, quotidianamente. Noi avevamo una realtà molto difficile, Eugenio la conosce bene. Noi avevamo tre funzionari che si facevano reciprocamente la guerra, eredità della gestione commissariale, e quindi governare quelli che erano equiordinati, quindi non c'era un apice tra loro che avesse l'autorità e la forza sufficiente per... Quindi governare l'istituto era veramente difficile. Lui ci diede una mano fondamentale, anche grazie al fatto che lavorando in regione aveva una certa conoscenza dei meccanismi amministrativi, che sicuramente a me personalmente, almeno a quell'epoca, ma anche adesso direi, mi mancava. Quindi diede una mano fondamentale in questo senso. Dall'89, quando io mi dimisi, ad oggi ha ricoperto la carica di presidente del Chiossone, portando l'istituto al livello che tutti conoscete, e oltretutto attualmente è anche membro del consiglio d'amministrazione della federazione, in cui mi pare di poter dire che sta dando un contributo fondamentale. Per tutti questi motivi la nostra proposta, l'ho fatta un po' lunga, mi scuserete, ma dovevo dirle queste cose, noi proponiamo al Consiglio nazionale di nominarlo socio onorario.
Grazie, io mi permetto, perché poi è un amico comune, quello che a me ha sempre stupito in una persona come Claudio Cassinelli è la, come posso dire, il non far pesare la sua vista nei nostri rapporti. L'avere fiducia nelle capacità delle persone che ha, con cui è in rapporto. Io sono stato negli scout con lui a suo tempo e lui mi ha lasciato 40 bambini da tenere in un prato e in mezzo alla campagna. Io ero terrorizzato all'idea che... No? E invece no, perché gli scout hanno il modo di gestire queste cose. Non ne abbiamo perso neanche uno, perché gli scout hanno poi i loro regolamenti, le loro regole, quindi basta usarle. E però il fatto di aver avuto questa fiducia, ed è una fiducia che tutt'oggi si esprime in tutto quello che lui ha sempre voluto avere, per esempio, essendo presidente, un vicepresidente che non vede, in modo che fosse la persona più adatta per appoggiarlo in tutte le cose da farsi. Io l'ho fatto per anni, adesso lo fa la professoressa Paola Bortolo, comunque è soltanto per sottolineare questi aspetti che sono meno ufficiali, ma che fanno parte e caratterizzano secondo me molto la persona, ecco. Poi sembra di parlare di uno che non c'è più, invece stiamo parlando di uno che c'è e che continua ancora. Allora, abbiamo due richieste di intervento da parte di Quattraro.
Sono rimasto colpito e anche emozionato dal racconto di Marino, perché anch'io sono stato loro allievo per il corso Optacon, e quando l'Optacon era davvero... la frontiera e anche era un passo oltre la frontiera. Quello che avete detto credo che meriterebbe di essere scritto e di essere conosciuto dai soci, perché non sono cose marginali, questa è la sostanza della nostra associazione, che si basa sui sentimenti, sulla passione, sulla condivisione, e questo esempio è un ottimo esempio che ci prepara al 100° anniversario della nostra associazione. Fatelo per favore, perché ce lo meritiamo. Grazie.
Ventura.
Buongiorno, mi permetto una piccola aggiunta a questa presentazione, chiamiamola così. E il dottor Claudio Cassinelli è anche membro del comitato del centro di alta specializzazione che piano piano va prendendo forma, e peraltro l'abbiamo nominato portavoce di questo comitato, e devo dire che ha rappresentato un forte punto di equilibrio anche in momenti di momenti di scelte anche complesse da fare, sia al nostro interno che nei confronti delle istituzioni. Quindi volevo fare questa piccola aggiunta, grazie.
Ecco, io volevo ancora dire che se qualcuno vuole esiste un opuscolo che abbiamo pubblicato in occasione del 25° degli avvenimenti del 71, che si chiama Lotte da Orbi, e nel quale c'è proprio un articolo a firma di Claudio Cassinelli, dove lui esprime la sua filosofia, la sua concezione di quello che ha fatto allora, 25 anni dopo. Il libretto è ormai reperibile soltanto in maniera informatica, perché però volendo e può essere poi messo a disposizione, perché delle copie informatiche le abbiamo.
Eugenio, se... Sì. Se... Sì, sì.
Sì.
Lo faremo pubblicare, ha ragione, mi pare fosse Enzo. Lo faremo pubblicare come inserto del Corriere dei Ciechi. Vediamo, o come librettino, adesso vediamo come la forma tipografica migliore, però credo che queste cose vadano diffuse. Se Eugenio mi permette, io pregherei lui o Marino di scrivere anche un piccolo pezzo per il giornale online in cui presentiamo questa persona. Io tra l'altro sono ben lieto che venga conferita questa onorificenza, che non credo per Claudio sarà un'onorificenza, ma sarà semplicemente un segno per fargli sentire il nostro affetto, la nostra vicinanza in un momento in cui si sta impegnando tantissimo anche in federazione, come qualcuno ricordava, forse lo stesso Marino, e soprattutto per quanto riguarda, ricordava bene Anita, la questione del centro delle pluridisabilità, nella quale questione sta dando Claudio un contributo davvero essenziale. Poi personalmente lo devo ringraziare sempre, perché ha ritrovato una mia vecchissima foto di quando avevo 16 anni, che, vabbè, capelli lunghi e tutto il resto, dentro all'istituto Chiossone, in un momento un pochino complicato dell'esistenza mia, di Eugenio, di Marino, di Claudio e di qualche altro. Approfitterei però per proporre al Consiglio Nazionale, qualcuno ricordava, ha fatto parte del collegio degli scrutatori del congresso, io credo che a quel collegio il Consiglio Nazionale debba rivolgere un ringraziamento, e io vi proporrei che sia proprio io non l'ho fatto ancora personalmente, non l'ho voluto fare, l'ho fatto verbalmente ovviamente, ma non in modo formale, perché mi piacerebbe che fosse proprio il Consiglio Nazionale a ringraziare tutti i componenti di quel collegio, va bene, per intanto il Presidente e gli altri, intanto per la dedizione, ma questa ce l'hanno sempre messa anche nei collegi e nelle edizioni precedenti, per carità, ma soprattutto per l'efficienza, la bravura e la qualità con la quale hanno lavorato. Ci hanno davvero evitato la tortura di quelle file terrificanti, di quelle attese inutili, insopportabili, e quindi da questo punto di vista credo, se il Consiglio è d'accordo, ma mi sembra di interpretare in questo senso, dopo insieme al segretario faremo un testo, una lettera, e magari la rendiamo anche pubblica, faremo un piccolo trafiletto sul nostro giornale, perché credo sia giusto dare atto. Oltretutto tutte queste persone sono venute, non c'è bisogno che io lo ricordi, ma lo ricorderò, sono venute tutte a titolo assolutamente volontario e gratuito, fatta salva la ospitalità ovviamente, che ci sarebbe stato bello, sarebbe stato strano che si dovessero pure pagare l'albergo per venire da noi.
Ha chiesto la parola Walter Calò, prego.
Ecco, avevo anch'io...
Con gli occhiali adesso è Walter.
Okay. E così si sente meglio.
Sì. È occhialuto. Okay. Mi sono anche alzato così, svetto dalle Alpi. Volevo proporre una persona all'interno della mia provincia che si è prodigato per 47 anni e che... Ecco, esatto, se non anticiparmi Uber, lasciami fare il mio discorsetto, perché sennò mi ha appena detto, no, guarda che lo devi presentare come si deve, perché adesso poi mi taglia subito. Comunque, Josef ha lavorato per 47 anni come presidente, io seguo il suo incarico e sono onorato di farlo. Quello che, diciamo, differenzia la nostra regione da tante altre, che ci sono tre gruppi linguistici, e quello che io devo dire innanzitutto è che Josef per 47 anni non ha guardato se era il o das o italiano tedesco, quindi il terzo gruppo ladino è una minoranza tipica nostra, e quindi non la dico, però in ogni caso è un personaggio che veramente è andato casa per casa. Parlavo anche con Hubert qualche giorno fa, e quello che deve fare secondo me il rappresentante, il presidente di una sezione, è proprio quello di seguire il socio. Io continuo a dire che il presidente sezionale ha una funzione primaria, cioè io ribalterei proprio quasi l'incarico, perché la direzione, il Consiglio Nazionale dobbiamo noi coordinare o perlomeno occuparci di problematiche comuni e di interessi comuni. Però il vero lavoro è fatto, secondo me, veramente dai presidenti di sezione. C'è chi meglio, c'è chi peggio, ma io sono sicuro che tutti danno quello che possono. Quindi, sotto questo punto di vista, Josef è stata una persona che ultimamente ha un po' di problemi di udito, anche al congresso o anche in altre ultime situazioni l'abbiamo visto un attimino agitarsi, perché chiaramente non vedendo e non sentendo automaticamente è in disagio. La lingua italiana lui la sa meglio di me, e quindi non è certamente un problema di lingua, però quello che gli si riconosce veramente tanto a lui, e difatti la prima domanda che mi hanno fatto quando io mi sono insediato è stato: ma tu farai differenze fra italiani e tedeschi? Non era proprio una domanda intelligente, comunque in ogni caso io ho detto no, cioè io non faccio neanche differenze, la mia risposta tra l'Alto Adige e Caltanissetta, per dire. Quindi per me il socio è male, dice Hubert, ma è grosso, gliela perdoniamo.
Vabbè, adesso dici così perché c'è Linda, dai.
Niente, io adesso presenterò la richiesta di come socio onorario, anche perché secondo me con 75 anni secondo me gli darebbe un grande piacere ricevere un riconoscimento di carriera. Grazie.
Ma non è formalmente corretta, però amici, questo Consiglio nazionale conosciamo Josef Stockner. Io credo che possiamo, al di fuori della forma e della necessità che Walter presenti una proposta formale, io credo che questo Consiglio possa applaudire Josef e accoglierlo tra i soci onorari di questa nostra unione. Poi si regolarizzeranno le procedure, non è questo che conta, quello che conta è il sentimento, credo che Walter ce lo ha descritto, peraltro tanti di noi lo conoscono anche personalmente, ma ce lo ha descritto proprio in questa umanità, in questo modo di essere che ha sempre interpretato in tanti anni di lavoro a Bolzano e anche nel Consiglio nazionale, e credo che sia giusto che gli si conferisca questo riconoscimento di affetto da parte dell'Unione.
Bene, allora mi pare che abbiamo concluso. Piscitelli chiede la parola.
Io non propongo altri soci. No. Fermo restando l'affetto, la stima e anche l'amicizia, perché no, con l'amico Josef, però Presidente, io vorrei sottolineare un aspetto. Ripeto, sono pronto anch'io a sottoscrivere la dichiarazione affinché diventi l'amico Josef socio onorario. Però mi pongo una domanda. Ma un socio dell'Unione, un socio effettivo, perché non vedente, può diventare anche socio onorario? Credo che per questi soci o dirigenti che si siano particolarmente distinte dal caso di Josef, probabilmente ci sono altre forme di riconoscimento, un premio Aurelio Nicolodi, che devo dire, un premio. Ma perché se noi incominciamo a dichiarare soci onorari, soci o dirigenti che si sono distinti, beh, allora probabilmente l'elenco diventa enorme. Solo questo volevo dire.
Ha ragione Pietro, da un certo punto di vista, sebbene nella forma nessuna regola esclude che un socio ordinario possa anche essere socio onorario. No, non perdiamo niente. Con Josef non c'è pericolo, penso. Ma io intanto mi permetterei di suggerire a Walter di nominare Josef presidente onorario della sua sezione. E questo sicuramente è una cosa che è a carico del consiglio della sezione di Bolzano, ma credo che Walter lo farà. Rispetto alla proposta che faceva Pietro sul conferimento del premio Nicolodi, sarebbe una cosa bellissima, perché tra l'altro sarebbe la prima volta che è il Consiglio nazionale a conferire questo premio. Di solito lo faceva la direzione, lo fa la direzione su proposta del presidente, ma in questo caso sarebbe veramente una bellissima cosa. Il premio Nicolodi viene conferito appunto a persone non vedenti che si siano particolarmente segnalate nell'attività associativa o nell'onorare la nostra associazione. E io credo che sarebbe bello se il Consiglio è d'accordo, poi ovviamente troveremo il primo momento, troveremo un momento giusto per una cerimonia di consegna ufficiale a Josef del premio. E, ripeto, apriremmo un bellissimo precedente perché è il Consiglio che conferisce a Josef Stockner il premio Aurelio Nicolodi, su proposta di Pietro, ma spero di Pietro Piscitelli, ma spero che questa proposta venga condivisa dall'intero Consiglio.
Ci sono altri interventi? Fiocco.
In linea di massima, formalmente direi di sì. Cioè, non facciamo una votazione.
Allora, cioè, se c'è un applauso,
no, diciamo, ma aspettate, se c'è qualcuno,
scusate,
momento.
No, io non posso applaudire perché ho il microfono.
No, e non può applaudire lui.
Non fregatemi in questa maniera. Io credo che la proposta di Pietro sia sposabile. Proprio perché sussiste questa strana, no? Questo leggero stridio socio già, socio onorario. Io mi rileggevo il nuovo statuto, dice anche coloro che illustrano la categoria sul piano culturale, sociale, scientifico. Benissimo, però secondo me, siccome osservava Pietro e come diceva Mario Barbuto un attimo fa, perché il Consiglio di Bolzano gli dà ovviamente la presidenza onoraria e gli si attribuisce il premio Nicolodi come Consiglio nazionale, e così il Consiglio nazionale si appropria anche di una, come si dice, di una non consuetudine, di una attribuzione, una prerogativa che magari prima non esercitava. Tutto qua. Adesso, per chi mi dite di applaudire, metto giù il microfono e applaudo.
Per noi, naturalmente. La proposta era che con un applauso saremmo stati tutti d'accordo sul fatto che fosse consegnato a Josef Stockner il premio Aurelio Nicolodi. E per Cassinelli l'abbiamo già fatto l'applauso. Se volete rifarlo, va bene. Per Cassinelli. Zoccano chiede la parola.
Scusate, nelle more della correttezza nei confronti dell'amico Walter, vorrei però che fosse chiaro che la proposta base iniziale viene da Walter Calò, che il Consiglio fa propria. Poi il suggerimento di Pietro ci sta tutto e lo accogliamo volentieri, però la proposta, chiamiamola più politica nel termine, è di Walter Calò, credo siamo tutti d'accordo.
Sì, ha chiesto la parola.
Andava specificato tutto qui.
Certo. Calò ha chiesto la parola, quindi...
La mia era una seconda domanda, perché il quesito su presidente onorario di sezione è compatibile con l'incarico di consigliere, perché Josef è ancora consigliere. Io me l'ero già proposta questa possibilità, l'unica cosa è che mi sono sempre fermato in quanto non sapendo se i due incarichi sono compatibili. Scusate.
Non è incompatibile.
Non è incompatibile. Walter. Posso? Sì?
Sì.
Dice il segretario che essendo onorario può,
sì? Okay.
Può ricoprire anche altre cariche. Peraltro non c'è davvero incompatibilità da nessuna parte. Quindi. Direi che potresti andare avanti da quel punto di vista, Walter.
Allora, se a questo punto abbiamo finito, possiamo passare alle varie. So che il Presidente aveva da fare un discorsetto, facciamoglielo fare e poi dopo discuteremo.
Ah, facciamoglielo fare.
Chi? Vabbè. Taverna chiede la parola dopo il no. Presidente, però. Dopo il Presidente.
Io l'ho chiesta prima. Io l'ho chiesta.
Ah, si, i preiscrivete.
Si preiscrivono tu. Ma non sapete neanche di cosa voglio parlare.
Un attimo che...
Hanno le loro.
Quindi Taverna, Fiocco e Bartolucci. E Busetti.
E Busetti.
Così, così Mario sai quanto puoi parlare. Perché...
No, no, ma io parlerò poco. Però ho una serie di idee da sottoporre che... Vabbè, mettiamoci avanti con i lavori, dai. Allora, io volevo sottolinearvi due questioni. Una che riguarda, diciamo, la composizione delle commissioni, la strutturazione, eccetera, e l'altra invece che riguarda un po' il nostro modo di lavorare come Consiglio nazionale, modo di lavorare che potrebbe essere in questo caso proprio come discorso, diciamo, tecnico per intenderci, e cioè come ci organizziamo con i documenti, come li raccogliamo, come li mettiamo in moto. Noi, volevo dire questo, noi come componenti della direzione ieri abbiamo valutato l'opportunità di organizzare una specie di archivio condiviso di documenti e materiali utilizzando la modalità Dropbox, in modo e affidando a Katia Caravello l'onere, il compito di tenere un attimo organizzati questi documenti, organizzati secondo, diciamo, una qualche logica, perché ovviamente finché sono 4-5 tutto è facile, passando il tempo diventano 4-500 e può cominciare a essere un problema. Quindi, per esempio, avere sistematicamente un elenco che viene aggiornato, nel quale si dice come si chiama il file, di che cosa tratta, avere una ripartizione per sottocartelle in modo che la sua reperibilità possa diventare più semplice. E io credo che questa modalità, quando verrà messa in atto, ci vuole un attimo per organizzarsi, adesso lasciamo che Katia si organizzi un momento e ci dia poi un'idea, una proposta di lavoro, ma quando verrà organizzata, secondo me potrebbe essere tranquillamente condivisa con tutti i componenti del Consiglio nazionale, quindi con l'intero Consiglio nazionale, in modo da condividere i documenti di lavoro che tutti ci diamo, sia come direzione che appunto anche come Consiglio nazionale. Poi ovviamente se ci sarà una cartella che riguarda strettamente per esempio l'ordine del giorno della direzione di quel giorno o di quel mese, va bene, gli altri consiglieri se ci vogliono guardare ci guardano, se non è di loro interesse non è un problema, ma io penso che possa essere un sistema abbastanza adeguato. Accanto a questo, la direzione si è data, questo però lo pongo alla vostra riflessione perché come consiglio pone dei problemi un po' diversi, comunque la direzione si è data anche come organizzazione una piccola mailing list per scambiarsi informazioni al volo, non per fare discussioni da chat, perché sennò non potremmo riuscire a sopravvivere, ma per darsi informazioni e cose di questo genere. Io non so se estendere questa cosa a tutto il Consiglio possa portare poi un volume di lavoro e un volume di posta che diventi troppo elevato. Forse una cosa che si potrebbe fare invece è, a cura o del Presidente o di un componente della direzione che lo faccia per tutti, avere una lista, una mailing list, ma solo in andata, come dire, cioè solo come forma di comunicazione. Ecco, c'è una cosa urgente, eccetera, eccetera, la si comunica. oppure c'è un documento che si vuole segnalare per metterlo all'attenzione di tutti, lo si comunica con questa lista. Questa potrebbe essere una soluzione, diciamo, intermedia, però su questo mi affido anche alla vostra riflessione. E un'ultima possibilità, quella più immediata, più veloce, è quella appunto delle comunicazioni tramite SMS, e quindi sarebbe bene che ci fosse uno scambio, oppure che insomma la segreteria raccogliesse, ma credo che li abbia già poi attraverso il lavoro congressuale, raccogliesse i numeri di telefono di tutti i consiglieri e poi li scambiasse appunto attraverso anche questa mailing, questa lista che ci si diceva, li scambiasse, li condividesse con tutti, in modo che tutti i consiglieri siano in contatto, possano stare in contatto con tutti gli altri. E questo per quanto riguarda la parte organizzativa. Per quanto riguarda il discorso delle commissioni, io faccio un discorso di metodo. Allora, secondo me, nel coordinamento delle commissioni, io non vedo differenza tra il consigliere nazionale e il componente della direzione nazionale. Perché credo che, e non vedo neanche differenza tra il consigliere nazionale eletto dal congresso e il consigliere nazionale componente di diritto. Ovvio che sarà poi ogni persona a eventualmente valutare se può prendersi un carico di lavoro di un certo tipo e quindi vedere se è in grado di svolgere un certo tipo di compito, un certo tipo di coordinamento. Ma onestamente io all'interno di questo consiglio non riesco a creare alcuna diversificazione né tra componenti della direzione né tra eletti e componenti di diritto. E sulla base di questo io credo che noi dovremmo avere un coordinatore per ogni commissione, avvalendoci di questo criterio e poi di un criterio di competenza e disponibilità, chiaramente. E lo proporrò poi anche alla direzione nazionale, ma lo dico anche adesso, avere invece come componente della direzione una persona, un coordinatore di tutti i coordinatori delle commissioni. Ora, non è una questione di stratificazione o di gerarchie, per carità, è una questione di organizzazione, nel senso che a volte ci sono commissioni che devono magari essere stimolate a lavorare, oppure ci sono commissioni che vogliono portare all'attenzione della direzione problemi urgenti. Allora, avere un referente della direzione che si occupi delle commissioni credo che possa rendere più fluido, più utile il nostro lavoro. Lo proporrò anche agli altri amici della direzione. Io penso che possa, nella mia idea io proporrei Eugenio Saltarelli, ma dopo vediamo con la direzione, condividiamo questa ipotesi eventualmente. Comunque l'importante è che sia istituita una persona, un punto di riferimento che faccia questo lavoro. E poi rispetto alle singole commissioni io ho qualche proposta, però siamo qui per parlarne tutti insieme. E allora mi sembra che, se volete che entriamo subito nel merito, mi rifaccio un po' ai gruppi di lavoro che c'erano precedentemente e un po' anche alla strutturazione che c'era in congresso. E direi che per quanto riguarda la commissione istruzione non possiamo non fare riferimento al nostro Marco Condidorio. In dettaglio invece, per quanto riguarda la commissione sugli studi musicali, credo che il nostro Antonio Quatraro sia il giusto punto di riferimento di questo tipo di lavoro. sul lavoro, sulla questione lavoro e pensionistica, la mia idea, il mio pensiero va verso Mario Girardi. Ovviamente io devo precisare e premettere, come è mio costume, io non ho preordinato né parlato né concordato nulla con nessuno di tutte queste persone, tantomeno con il resto dei componenti del Consiglio, quindi sono idee in libertà, poi ne facciamo tutti insieme un ragionamento con serenità e correttezza verso gli altri, anche dicendo di no o dicendo aggiungendo qualcosa o qualcos'altro quando lo riteniamo opportuno rispetto a queste nomine. Queste nomine, a queste idee di coordinatori, insomma. Sulle nuove professioni e professionalità, io vi proporrei la collaborazione di Walter Calò. Con lui sì, invece ne ho parlato, devo dire, ma è un discorso che viene da molti mesi fa. Walter ha una particolare attenzione su queste ipotesi di nuove professioni, nuove professionalità, anche con recupero e attenzione per cose particolari che secondo me potrebbero davvero aprire altre frontiere. Lo vedrei abbastanza bene da questo punto di vista. Per quanto riguarda la commissione, diciamo, tecnica, tecnologie, informatica, eccetera, Come non poter pensare al nostro nunziante, ovviamente. Poi per quanto riguarda la commissione invece della ipovisione, e quindi la materia della ipovisione, io credo che Adoriano Corradetti possa essere il punto di riferimento. Rispetto al Comitato Nazionale dei Giovani, e qui abbiamo una giovane ancora giovanissima che ha svolto questo lavoro negli ultimi anni utilmente, e io la riproporrei, Francesca Sbianchi sicuramente. A Francesca mi piacerebbe anche affidare un primo lavoro di contatto con quella che io chiamo una commissione esteri, cioè un legame con l'ufficio, quello che noi chiamiamo ufficio per le relazioni internazionali, in questa prima fase pensando a una cosa alla quale non abbiamo mai pensato prima, e cioè la creazione di un sistema, di una rete di scambi culturali e informativi con gli altri paesi, che possono trasformarsi anche eventualmente in scambio di visite culturali, di viaggi, poi vedremo anche con quali risorse, anche con risorse in parte nostre, in parte proprie dei partecipanti. Insomma, questo sarà poi anche Francesca ad approfondire questa ipotesi. Noi abbiamo delle belle eccellenze in Italia da far vedere. Si parlava prima di Cassinelli, nostro socio onorario, penso a quella bellissima eccellenza della chiatta, del dialogo nel buio. Vabbè, poi lì vicino c'è anche un sottomarino, se qualcuno lo volete chiudere lì va anche. A me ci hanno già chiuso. Abbiamo altre eccellenze come il Museo Mero, come il Museo Anteros di Bologna, e anche il nostro stesso lavoro in presidenza nazionale del libro parlato e delle sue modalità di lavoro, eccetera, la nostra radio web. Insomma, ci sono possibilità. Io credo che questo aprirebbe un nuovo orizzonte di contatti per noi, anche per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, ma anche per altri, perché no? E potrebbe piano piano introdurre Francesca anche in un discorso più complessivo, del quale un po' ci avvarremo anche della continuazione dell'aiuto di Rodolfo Cattani, che mi ha già dato una sua disponibilità di massima, ma ricordandomi sempre, me lo ricordava anche per la verità prima del congresso, che lui deve più guardare alla pensione che al futuro, e quindi insomma che dobbiamo trovare anche soluzioni alternative. Vediamo che cosa può succedere con queste ipotesi. Poi abbiamo la importantissima commissione, l'ho già detto ieri, che io ritengo un punto prioritario, legata alle pluridisabilità, e mi è naturale pensare ad Angela Pimpinella per il coordinamento di questa commissione. Come per quanto riguarda invece la Commissione Nazionale per la mobilità, i cani guida, eccetera, credo che Elena Ferroni sia la persona di elezione che possa occuparsi di questa attività. Come vedo persona di elezione nell'occuparsi di quest'altra attività invece, cioè il gruppo, quello che noi abbiamo chiamato il Dipartimento politico, i rapporti col Parlamento, con la politica, con tutta l'attività, il fermento dell'attività istituzionale e legislativa, e io credo che Stefano Tortini sia la persona giusta per fare questo tipo di lavoro, che tra l'altro molto in sordina, molto informalmente anche nei mesi precedenti ha fatto tantissimo per questo presidente e per questa unione. Prego? Sì, anche Enzo, ma Enzo più in specifico, poi ovviamente attenzione, stiamo parlando di coordinatori, poi i coordinatori faranno delle proposte alla direzione di costituzione delle commissioni, quindi con le persone che ci devono stare dentro, adesso magari diremo anche qualche criterio con il quale farli. Per Enzo più in specificamente, a me sembra che ci sia invece un punto di riferimento legato ai rapporti con le altre associazioni, con le federazioni, con la FAND, con la FISH. Credo che Enzo abbia già una esperienza in questo senso, oltre che un incarico, e credo che possa svolgere bene questo lavoro anche a livello nazionale. E poi abbiamo la commissione invece delle attività sportive e del turismo sociale, e io credo che su questa il nostro Hubert Perfler non può mancare. E io poi sicuramente ne dimentico qualcuna, ma poi non è che ci sia. Sì, attacca, manca. Allora, sì, le pari opportunità, anziani, sì, pari opportunità ce l'avevo nella prima riga e quindi giustamente l'ho saltata, ma come non pensare ad Anita Ventura su questo, che io credo possa essere anche quella che chiamano e che noi dovremmo fare la consigliera per i rapporti di genere, no? Che nelle istituzioni andrebbe prevista. E seppure non esista l'obbligo, ma perché nel nostro Consiglio nazionale invece non prevedere una figura di questo genere, legata anche a questo discorso delle pari opportunità, che sono, come abbiamo specificato ieri nella relazione, tanto di genere quanto di condizione. E poi abbiamo la commissione. Prego? Comunicazione e informazione. Adesso calma, adesso ci arriviamo piano piano, lasciateci anche riorganizzare un pochino le cose, perché volevo dire appunto questo, non è che esista uno schema fisso di queste cose, creiamo i gruppi e creiamo la struttura in funzione della come dire, efficienza e della funzionalità dell'attività, quindi se c'erano delle cose che si facevano prima e si facevano diversamente e le vogliamo riproporre invece in un modo diverso, facciamolo. E dunque, per quanto riguarda gli anziani, qui bisognerebbe vedere chi è il più anziano di questo gruppo del nostro. Lui non si ritiene anziano. Lui non si ritiene anziano e neanche diversamente giovane, sì. No, è giovane e basta. Invece, per quanto riguarda, come ci indicava Maria, anche tutto il discorso relativo a informazione, stampa, produzione, eccetera, lasciate un attimo che la direzione ripensi e riguardi tutta questa materia, poi indicheremo anche un coordinatore, perché è un pochino da riorganizzare e ripensare questo discorso, anche alla luce di tutta quella questione dei periodici sulla quale abbiamo deciso ieri di prenderci quella pausa di riflessione. Per quanto riguarda gli anziani, io invece, la commissione anziani, io aspetto naturalmente i vostri suggerimenti. Come dimenticare comunque il lavoro prezioso che fa Cesare Barca? Io non mi meraviglio, non mi stupisco e non mi scandalizzo, anche se ci sono coordinatori di commissioni che non appartengano al Consiglio nazionale. Non credo che sia un problema. Semmai sarà nostro compito invitarli, magari durante le riunioni del Consiglio, soprattutto durante gli incontri tra il Consiglio e le commissioni di lavoro, rispetto a questo. Quindi vediamo, parliamone, è un argomento da tenere presente. Cesare Barca non va perso. Io direi che finché la barca va la lasciamo andare. E quindi Cesare ce lo teniamo caro, e io non avrei obiezioni a proporlo come coordinatore della commissione, ma mi fermerei un attimo qui con le mie riflessioni della prima parte e della seconda parte delle proposte, chiarendo solo un'ultima cosa. Lo stavo accennando prima, credo che la commissione possa essere composta dal, oltre che dal coordinatore, pur senza mettere limiti, diciamo, ferrei e rigorosi, ma direi 4-5 persone, insomma, ecco, che fanno parte della commissione. Che se poi se questi coordinatori li formalizzeremo come consiglio, ovviamente sarà poi la direzione a incaricarli, perché questa è la procedura, ma non è un problema. Chiederemo però a questi coordinatori, poi consultando il territorio, di fare delle proposte, di dare dei suggerimenti per la costituzione della commissione, in modo che, non dico nella direzione del 17 dicembre perché mi sembra veramente molto stretto, ma insomma nella prima direzione di gennaio si possa completare anche tutto questo lavoro sulla costituzione delle commissioni. Io, Eugenio, mi fermerei qui.
Sì, ce n'è abbastanza.
Ce n'è abbastanza.
Allora, aveva chiesto la parola a Taverna. Manteniamo i 5 minuti.
Sì, anche 4. Anche 4, ragazzi.
Vabbè.
Prego.
Sì. Buongiorno a tutti.
Allora, rileggeteli, così sentiamo se qualcuno non è stato segnato.
Allora, un attimo. Abbiamo 44 minuti, se diamo 4 minuti a testa, dai.
Allora, i 4 minuti partono da adesso, vero?
Sì, certo, Giovanni, da quando devono partire?
Non si sa mai, con Eugenio non si sa mai, poteva farli partire un quarto d'ora.
Quello è vero.
Fa.
Guarda che te li perdi.
Allora, parto dalla coda, questione comunicazione interna al Consiglio. Io sono abbastanza... I 20 consiglieri eletti sanno che io ho un po' il pallino della comunicazione di questo tipo, e per esempio è già a disposizione il gruppo di posta costituito da tutti gli indirizzi email dei consiglieri eletti. Io credo che potrebbe essere non eccessivo avere a disposizione, tramite la segreteria, se me li manda mi fa un piacere, anche gli indirizzi dei membri di diritto di questa riunione. Dopodiché io provvederò personalmente a inviare a tutti voi i due blocchi di indirizzi, in modo che chiunque di noi si alzi la mattina, e possibilmente non la notte, per inviare un messaggio a tutti gli altri, possa inviarlo senza nessun problema, perché gli SMS sono simpatici, ma gli SMS dopo 22 caratteri ti mandano a darvi i piedi, e la cosa può non essere sufficiente in certe condizioni, soprattutto in questo momento in cui abbiamo una marea di cose da discutere. Seconda cosa, la questione delle commissioni.
Silenzio,
scusate, se no.
La questione delle commissioni. Io ho un pallino che però è un pallino tutto mio e può essere del tutto inapplicabile. La proposta molto concretamente è questa. Si fa esattamente come si è fatto per il consiglio di amministrazione dell'IRIFOR, e cioè tre membri vengono determinati dal presidente o dal coordinatore della commissione, due membri vengono scelti attraverso una circolare che chiede ai soci e ai dirigenti territoriali di candidarsi per queste commissioni, fornendo direi una ventina di righe di curriculum, tanto per sapere di che cosa stiamo parlando. Dopodiché i commissari, i referenti delle commissioni prendono questi foglietti, decidono e chiamano almeno due persone del territorio per ogni commissione. La terza ed ultima cosa è invece una varia, proprio più varia di così si muore, però sempre sulla comunicazione. Alcune sezioni territoriali mi avevano chiesto, guarda caso, la creazione di una mailing list, va bene, a cui partecipassero in modo chiuso, cioè non aperta a tutti, ma in modo chiuso, presidente, direzione nazionale, consiglio nazionale, quindi i presidenti di regione e i presidenti di sezione.
Oh, questa, mamma mia.
Praticamente un'assemblea di quadri online.
Permanente.
Se la volete definire.
Permanente, così. Sì.
No, io questo vi dico perché questo mi hanno chiesto. Poi ognuno si prende le proprie opinioni e la responsabilità, come dice il Presidente, le proprie opinioni e si risponde a questa gente. Però secondo me la questione invece delle commissioni, quella ci terrei che fosse la più aperta possibile, proprio perché secondo me è un modo anche per tenere sveglio il territorio su queste cose e non pensare che sia tutto demandato da un certo livello in su. Grazie.
Eugenio, lasciami pregare la segreteria allora di tenersi in contatto con Giovanni Taverna, mettere a punto tutto l'elenco degli indirizzi email e numeri di telefono di tutti i consiglieri nazionali, in modo che poi Giovanni cortesemente lo possa non solo trasmettere a tutti quanti, ma anche su questo archivio condiviso creare un file che poi può essere aggiornato eventualmente di volta in volta. Su quella cosa delle commissioni forse addirittura si potrebbe fare anche a rovescio, Giovanni, cioè avere due componenti indicati dal coordinatore e tre indicati dal territorio, perché mi sembra bene lasciare molto spazio su questi aspetti al territorio, insomma.
Bene, Fiocco.
Allora, il primo è un appunto velocissimo che è sulla scia di quanto appena suggerito da Giovanni, e io ho scritto 1, 2, 3, 4 che le commissioni lavorino. È solo un appunto, ma ve lo spiego perché nasce da una mia frustrazione di 20 anni. Ho fatto parte di più di una commissione proposto da in tempi diversi, da persone diverse.
Ma perché servite prima la presidenza? Dovete servire prima il consiglio. La presidenza deve lavorare.
Di cosa parli?
Parlo del caffè.
Ah, ecco.
Arriva tra qualche minuto, immagino.
Per cui
sta già arrivando. Ok. Scusa, Angelo.
Sì, è qua. Questa è un'interferenza.
Scusa,
no, per
scusa.
Cui dico, che le commissioni lavorino è importante.
20 secondi in più.
Sì, affinché chi vi farà parte, soprattutto se gli si va a chiedere di aderire, non si senta preso in giro. Io mi sono sentito preso in giro più di una volta in passato, vi ho detto è una mia frustrazione, quindi ve la sbatto qui, che non debba più capitare. Un secondo appunto ancora, siamo nelle varie, quindi lo posso dire. L'altro giorno, Mario, tu hai giustamente fatto presente che non dobbiamo, mi riferisco al discorso emendamenti cassati, non cassati e da cassare, giustamente facevi riferimento al fatto che non si deve mettere in moto una guerra tra poveri, e io me lo sono segnato l'altro giorno questo appunto, e ho scritto guerra tra poveri no, e quindi sono d'accordo, però credo che sia opportuno che vada reso noto che non vogliamo la guerra tra poveri, cioè si deve sapere che noi operiamo in questo caso proprio per evitare, perché siamo contro le guerre tra i poveri. Ultima cosa riguarda l'anagrafico o anagrafe dei soci che dovrebbe andare in vigore dal 1 gennaio prossimo. Io so che il Consiglio regionale Veneto, non faccio il campanaro e nemmeno il campanilista, so che il Consiglio regionale Veneto ha mandato una bella proposta realizzata da due validissimi collaboratori. Non la sponsorizzo in quanto Veneto, ma la sponsorizzo in quanto proposta che, da quanto ne ho capito, renderebbe il tutto molto accessibile anche ai dirigenti che non vedono, e quindi non lasciandolo in mano solo ai segretari, perché i segretari, abbiamo detto che dobbiamo alleggerirli di certe cose, e poi se il dirigente può compiersi una consultazione per conto suo, non si vede perché lo debba andare a chiedere a terzi. Quindi, se non l'avete già presa in considerazione, vedetela e armonizzatela eventualmente con le altre che ci sono, ma purché davvero quel 1 gennaio si parta con un passo giusto. Grazie.
Grazie a te. Bartolucci, se non ha già finito il caffè. Non è ancora arrivato, allora puoi parlare.
In attesa quindi del caffè.
Buongiorno a tutti, intervengo con una varia. Come sicuramente il Presidente ricorderà, il 9 di dicembre a mezzogiorno abbiamo una conferenza stampa congiunta tra Unione Italiana dei Ciechi e Banca d'Italia per il lancio della banconota da 20 euro che già è uscita il 25, per il quale abbiamo già avuto due lanci, uno su Radio Radio e uno sulla nostra web radio, e per la quale abbiamo messo in piedi una collaborazione con Banca d'Italia, realizzando anche dei facsimile e delle stesse banconote serigrafati, con riprodotti anche gli elementi visivi che vengono utilizzati anche nelle sezioni periferiche, laddove insieme alle filiali di Banca d'Italia si organizzano degli incontri per mostrare alle persone interessate, comunque agli associati, quali sono gli elementi di sicurezza e come debbono essere valutati anche da persone non vedenti. Abbiamo questa conferenza stampa alla quale parteciperanno diversi funzionari e direttori di Banca d'Italia. È un credo importante riconoscimento, perché insomma bene o male Banca d'Italia è da considerarsi un'istituzione insomma di un certo livello. Chiedo al Presidente se devo procedere io o a chi devo girare comunque l'organizzazione della conferenza stampa.
Grazie Luisa, sicuramente devi procedere. Sicuramente andiamo avanti su questo, e anzi mi dai l'occasione per ricordare anche un altro evento, che è quello del 3, dell'incontro con il Presidente della Repubblica. Raccomando a tutti di seguire le istruzioni relative all'appuntamento, che deve avvenire entro le 11:15, massimo 11:30. Sono molto fiscali al Quirinale, d'altronde sapete che ci sono adesso problemi di sicurezza particolarmente gravi e gravosi, e quindi figuriamoci se non controlleranno tutto, borse, documenti, mi raccomando tutti con il documento di riconoscimento, altrimenti si rischia di non riuscire ad entrare, e anzi sicuramente non si entra, come dice il segretario, come mi ricorda giustamente il segretario, e alla fine dell'incontro con il Presidente tutti a casa, non sono previste cerimonie di alcun genere.
E come dovremo abituarci prima
offre
o poi,
Uber. Ok,
allora Busetti.
Ecco, scusate, io non so se posso intervenire a questo punto, perché non parlerò assolutamente di cose organizzative commissioni eccetera che reputo importanti, ma non mi interessano più di tanto. Sono a disposizione comunque, perciò non lo so se posso parlare d'altro.
Sì, siamo nelle varie.
Sì.
Non quello che vuoi, ma quello che ritieni.
Ecco, premetto di interrompetemi perché per me i tempi sono sempre un qualcosa che non riesco mai a controllare. Anche se 4 minuti dal mio punto di vista per le cose che dovrei dire sono estremamente pochi, ma ci troveremo in altre occasioni. Innanzitutto volevo ricostruire una verità storica che sarà banale, ma ci tengo. Allora, l'integrazione scolastica di non vedenti nelle comuni classi dell'obbligo è incominciata in varie parti d'Italia intorno alla fine degli anni 60, 69, 70, eccetera. Vedi la Spezia, vedi altre situazioni, no? E tra queste c'era anche Bergamo. Però dal punto di vista giuridico, istituzionale e legislativo, no, è da Bergamo che nel 74 si mette in piedi questo primo convegno nazionale, no? Bellussi. La 360 è frutto della Bellussi, che era una parlamentare democristiana di Bergamo, no? Questo va detto, no? Come va detto che l'attenzione alle problematiche delle barriere architettoniche, no? Con il famoso convegno del 94 a Bergamo, è da lì che è partito un po' il tutto, poi Tommaso Amini ha visto l'interesse, ha creato la commissione, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, questa è una questione che volevo precisare. Comunque chi fosse interessato per maggiori documenti, eccetera, va nel link che l'Unione ha messo a disposizione a proposito del congresso e lì c'è tutto. Veniamo invece ad alcuni aspetti legati all'integrazione scolastica ed esistenziale dei nostri ragazzi, delle loro famiglie. Allora, io opero in questo settore dal 1969-70, insomma sono stato uno degli artefici a Bergamo per mettere in piedi tutta questa struttura che poi si occupasse dell'integrazione scolastica, e a Bergamo è stata la provincia a prendersi in primis questa responsabilità con l'accordo della locale Unione Italiana Cechi. Allora, ci sono alcuni aspetti secondo me che non sono mai stati affrontati e non se ne parla più di tanto. Allora, l'anello più debole di tutto il percorso integrativo esistenziale delle nostre famiglie e dei loro figli è la fascia da 0 a 3 anni. Sono quasi sempre abbandonati. Difficilmente ci sono interventi qualificati di aiuto alle famiglie a crescere in quella fase da 0 a 3 anni, no, i loro figli. Ecco, questo è fondamentale perché è proprio nei primi 3 anni di vita che si pongono tante basi del futuro sviluppo cognitivo e non solo dei ragazzi. La mia esperienza personale è che laddove sono riuscito io, insieme a colleghi che operavano nel settore, a seguire queste famiglie fin dall'inizio, abbiamo avuto bambini che si sono integrati nella scuola materna tranquillamente. Laddove non siamo potuti intervenire, e questo riguarda l'assoluta maggioranza delle situazioni, le cose non sempre sono andate bene. A tal punto che accanto alla minorazione visiva si sono aggiunte poi delle minorazioni aggiuntive di tipo ambientale, non tanto patologico, no? Ecco, e secondo me questo è un settore che dobbiamo approfondire. Secondo aspetto.
Scusa, siccome sta per scadere il tempo, se puoi riassumerli, poi magari li.
Va bene.
Abbi pazienza, ma.
Lo so.
Capisco, allora, che sono argomenti importanti.
Va bene, però riassumo per punti velocissimi. Secondo aspetto, attenzione ai pediatri, perché i primi riferimenti molto spesso è il medico di base, un tempo medico famiglia, e poi i pediatri. I pediatri di fronte alle minorazioni visive normalmente non ne sanno più niente. Mi telefonano, voglio informazioni dette. Terzo punto, in caso di pluriminazione, sia come diagnosi, come patologie, ma anche indotte, dico, secondo me dobbiamo in primis, d'accordo, il centro polifunzionale mi sta bene, però dobbiamo dare formazione alle neuropsichiatrie infantili che sono sparpagliate su tutto il territorio. E dare anche della formazione, perché molto spesso le psicomotriciste, le fisioterapiste, eccetera, ne sanno poco. Ecco, procediamo. No, se volete, questi sono gli aspetti fondamentali che mi stanno molto a cuore. Quarto punto, nuove professioni. Secondo me dovremmo, so che l'Unione ha fatto degli sforzi, dovremmo approfondire la ricerca, perché nella realtà bergamasca, ma sicuramente è così dappertutto, soprattutto per quanto riguarda gli ipovedenti, no? Ci sono molti nostri iscritti o comunque ipovedenti che probabilmente praticano delle attività che noi non conosciamo. E questo è molto interessante. Per il momento chiudo qua. Scusate.
Grazie.